gloria a Gesù Cristo. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Accomodatevi. Alleluia. Secondo Timoteo, capitolo 1, Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio diletto figliuolo, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza, come l'hanno servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, giorno e notte, bramando memore come sono delle tue lacrime, di vederti per essere ricolmo d'allegrezza. Io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e sono persuaso, abita in te pure. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mie mani, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza, d'amore e di correzione. Non avere dunque vergogna della testimonianza del Signore nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore, apostolo e dottore. Gloria a Gesù Cristo. Ed è pure per questa cagione che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto. E sono persuaso che Egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Attieniti con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Tu sai queste cose, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, fra i quali Figello ed Ermogene. Concedo il Signore misericordia alla famiglia di Onnesiforo, poiché egli mi ha spesso volto confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato premurosamente e mi ha trovato. Gli concedo il Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno. E quanti servigi egli abbia resi in Efeso tu sai molto bene. Tu dunque, figliuolo mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidele a uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnare anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo. Uno che va alla guerra non si impaccia dalle faccende della vita, e ciò a fine di piacere a colui che l'ha arruolato. Parimente, se uno lotta come atleta non è coronato, se non ha lottato secondo le leggi. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quello che dico, poiché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo risorto tra i morti, progenie di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro afflizione fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, con gloria eterna. Certa è questa parola, che se muoiamo con Lui, anche con Lui vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Dino, vuoi leggere tu? Continua.
Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio, che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi. Ti dispensi rettamente la parola della verità, ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come la pala di un treno. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi, e si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati ad un uso d'oro nobile, e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili, e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escono dal laccio del diavolo che li aveva resi prigionieri perché facessero la sua volontà. Sì. Ora sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vangloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere, anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati.
Amen.
Poiché nel numero...
Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Paolo scrive a Timoteo, è una lettera indirizzata, dice, al mio diletto figliuolo. Lode Gesù Cristo. È una lettera che viene indirizzata a un figlio. A un figlio spirituale che da Paolo è ritenuto più intimo e più forte come legame di un figlio naturale. È la lettera dello Spirito Santo a noi, la lettera di Dio a noi. Questa è la lettera di Paolo a Timoteo, ma è un indirizzo a noi. A noi che siamo negli ultimi tempi, una lettera scritta 2000 anni fa. Sembra scritta per i tempi di oggi, perché nello spirito le cose non variano. Nel mondo spirituale, nella sfera spirituale, che domina il naturale, lì non c'è un'evoluzione, non c'è la tecnologia che si evolve, non ci sono che i tempi, là non si vive il tempo, lo spazio temporale del mondo naturale. Noi viviamo in uno spazio temporale che ci condiziona nei ragionamenti, nel pensiero. Molte volte Satana usa le sue leve, usa le leve per incidere su di noi. Attraverso anche l'evoluzione, anche le invenzioni, anche le tecnologie, ma nel mondo sovrannaturale, che è parallelo, è un mondo parallelo, là è rimasto e rimarrà sempre uguale, sempre, sempre. Le regole, la legge, gli ordini sono sempre gli stessi. Non muta. Perché dico questo? Perché non possiamo pensare, né possiamo ragionare, che c'è un'evoluzione. Perché gli uomini parlano di involuzione, non di evoluzione, poi, nel campo spirituale. Se tu parli con una persona normale, che magari va in chiesa come religioso, come fatto, e gli chiedi se oggi Dio può fare miracoli, dice no, un tempo era un tempo. Per cultura l'abbiamo assimilata, noi per cultura abbiamo assimilato che Dio non può operare, viviamo in un tempo nuovo dove possiamo contare sulle nostre forze, sulla nostra intelligenza, sulle nostre capacità di essere umani. E l'uomo ragiona così. L'uomo pensa di poter ragionare fra sé e sé o fra sé e gli altri nel poter dominare il suo tempo. E noi lo vediamo. Accendiamo la televisione, ascoltiamo i telegiornali, vediamo, l'uomo tenta di dominare, ognuno nel proprio tempo. È la storia. Ognuno dai tempi antichi sino ad oggi l'uomo ragiona, loda Gesù Cristo. Gesù è venuto e ci ha portato la verità. Egli è la verità. Che cosa ha inserito nell'uomo? Ci ha inserito qualcosa che l'uomo ha sempre vissuto, e nella mancanza di conoscenza si sono creati gli dèi, gli idoli. Un giorno l'apostolo Paolo arriva ad Atene e arriva nell'Areopago, dove vanno tutti i grandi pensatori, filosofi, a dire la propria. Ed egli dice: voi siete un popolo molto religioso, perché vedo qua quante statue, quanti dei, poi ne avete una statua all'Iddio sconosciuto. Erano così religiosi, l'uomo nel suo pensiero, nel ragionamento, perché l'uomo nei suoi concetti filosofici, di ragionamento, di pensieri, arriva e cerca di arrivare, ma c'è un limite. Dio mise un limite. E Paolo dice: io sono venuto ad annunziarvi l'Iddio che voi non conoscete, quell'Iddio sconosciuto. Io oggi ve l'annunzio. Quello che non sapete quale nome mettere, ve l'annunzio io, vi dico anche il nome. Questo avveniva 2000 anni fa. Un precursore dei evangelistico. Lui si presenta in una piazza dove intorno a sé non era fatta di persone che avevano fede, era fatta di persone che lo scrutavano, che lo valutavano. E dice che molti si convertirono, molti furono toccati dalla sua predicazione. Egli non andò, egli andò a predicare, ci fu una predicazione. Gloria a Gesù Cristo. Capitolo 17, versetto 16. Ora, mentre Paolo di Atti li aspettava in Atene, lo spirito si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Non so se a voi vi è mai capitato di essere in un posto molto idolatrato e dentro la sofferenza. Chi porta la verità soffre. Dice, lo spirito si inacerbiva. Egli dunque ragionava nelle sinagoghe con i giudei e con le persone pie, sulle piazze, ogni giorno con quelli che vi si trovava. Paolo incontra persone e gli parla. Parlate. Egli dice a Timoteo, cosa dice a Timoteo? Quello che tu hai visto fare a me, fallo pure tu, imitami. Egli si mette come modello da imitare. Che cos'è l'apostolo? L'apostolo di Dio. Anch'egli diventa un modello. Gesù un modello perfetto, ma gli apostoli diventano modelli. E gli dice: quello che tu hai visto fare a me, quello che tu hai ascoltato, quello che tu hai visto fare, fallo anche tu. E anche certi filosofi, epicurei e stoici conferivano con lui, egli parlava pure con persone di alto livello sociale, pensatori, sopraffini. E alcuni dicevano: ma che vuole dire questo cianciatore? Cosa vuole dire questo? Dice: e altri: egli pare essere un predicatore di divinità straniere. Questo è quello che le persone dicevano di lui. Noi siamo chiamati perché Dio parla attraverso suo figlio. Ma suo figlio per alcuni è morto sulla croce, è rimasto là. Per alcuni religiosi che l'azione si è fermata 2000 anni fa, alcuni, per alcuni si è fermata là, è rimasto sulla croce, ce lo raffigurano anche sulla croce, crocifisso, dice basta, è là, non lo toccate. Egli parla attraverso suo figlio. Poi dice che a noi è dato, l'apostolo Giovanni, l'apostolo dell'amore, dice che a noi è stato dato, concesso dall'alto, ci è stato concesso di essere figli di Dio. Quindi, che succede? Succede che il figlio di Dio è Gesù Cristo, ma il sacrificio della croce ha prodotto tanto, così tanto, dice che non si possono contare, che la progenie di Abramo, la progenie di Cristo, i figli di Dio oggi non si possono contare. Dice, sono come le stelle del cielo e l'arena e la sabbia del mare. Non si possono contare. Quindi egli ha dato e ha concesso di essere figli di Dio, di diventare figli di Dio a coloro che credono in lui e di ricevere il suo spirito per fare le opere sue. Quindi contro ogni pensiero religioso, filosofico, che dice che il figlio di Dio è morto, noi diciamo che è risorto. Perché questa è la verità. Questa è la verità, fratello. Gesù è risorto. Tu pensa, pensiamo che tutto ruota intorno a Gesù Cristo. Oggi è il giorno di Gesù. Sai perché è diventato domenica il giorno di festa? Che è il giorno della resurrezione. Noi lo conosciamo, lo sappiamo, lo dico spesso. Perché dobbiamo rompere la cultura religiosa, dobbiamo inserire la cultura di Cristo, la cultura della verità, che è un'altra. La conoscenza ci libera, ma quello che vivifica è lo spirito. La conoscenza per se stessa poi gonfia. Quello che dà vita è lo spirito. Gloria a Gesù Cristo. È risorto, Gesù è risorto. E ha dato a tutti coloro che credono in lui, che confessano che egli è morto e ancora di più che è risorto, di appartenere e a diventare figli di Dio. E come figlio di Dio tu hai il DNA del cielo e ti viene dato attraverso lo Spirito Santo, che è dato alla Chiesa, che rappresenta la famiglia di Dio, o le famiglie di Dio, le Chiese sono le famiglie di Dio. Lode Gesù Cristo. Ecco perché egli forma attraverso i ministeri la Chiesa, che non è un luogo fatto di mattoni, di cemento armato, di legno o di struttura fisica. Gesù non si è mai riferito, ha sempre combattuto questo riferimento, dove i farisei, i giudei, si riferivano sempre al tempio fatto da mano d'uomo, e Gesù sempre dicendo: voi distruggerete questo tempio. Vi ricordate quando disse: ed io in 3 giorni lo riedificherò? I giudei, farisei, dissero a Gesù: ma chi sei tu? Ma chi ti senti ad essere? Noi ci abbiamo, i nostri padri ci hanno messo 70 anni a costruire questo tempio, e tu in 3 giorni. Si guardavano fra di loro, erano orgogliosi. Ma chi è? Ma Gesù parlava di un altro, su un altro livello, non parlava di cose fisiche, e parlava di se stesso, parlava del Tempio di Dio, che è fatto, il Tempio di Dio siamo noi. Egli poi ce lo rivela, che il Tempio di Dio siamo noi. E lo Spirito Santo dice: non abita in un tempio fatto da mano d'uomo, abita in una tenda, e il nostro corpo è la tenda, è il tempio di Dio, il nostro cuore, dove riteniamo la parola, e la parola produce vita. Lode Gesù Cristo. Produce fede e ti fa vivere il soprannaturale di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli questa mattina ci vuole portare nel soprannaturale, ci vuole fare vivere e comprendere che tutto quello che è soprannaturale domina il naturale, domina, guida. Anche se tu non ci credi, è così. L'uomo è mosso sempre da uno spirito. È nella natura dell'uomo, è nella creazione di Dio. È nella creazione di Dio. L'uomo è anima, corpo e anche uno spirito. Sapevate questo? Lode Gesù Cristo. E l'uomo è condotto, chi gli dà gli indirizzi è lo Spirito, ed egli dà il suo Spirito, lo Spirito Santo, alla Chiesa affinché diventi il tutor, il nostro tutor, che ci possa guidare nella via di Dio e illuminare nella conoscenza di Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dice che il suo spirito non era stato dato perché ancora non era stato glorificato. Egli è stato glorificato nei cieli. Ed egli ha dato il suo spirito alla Chiesa. I 120 riunite nell'alto solaio, la prima chiesa, in Atti capitolo 1 e 2. Questi erano i discepoli, i primi discepoli. erano riuniti in preghiera. Gesù disse loro: fermatevi a Gerusalemme, quando sarete riempiti della potenza di Dio, andate. Lode Gesù Cristo. Egli vuole riempire ognuno di noi. Egli vuole dare la parte sua a ognuno di noi. Gloria a Gesù Cristo. Egli vuole liberare ognuno di noi, tutti noi. E chi fa parte della Chiesa è libero. È libero. Chiede al Signore di fare parte del corpo di Cristo. La preghiera che noi dobbiamo fare continuamente è quella di fare parte del corpo di Cristo, della Chiesa, ma non in quanto struttura fisica. Una struttura fisica è un fatto logistico. È un fatto logistico. Ma noi dobbiamo pregare per essere corpo di Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Affinché lo Spirito di Dio, perché ogni parte del corpo ben collegata riceve la sua parte di vita. Gloria a Gesù Cristo. Ricevendo la vita di Dio, sai cosa avviene? Il miracolo trasforma. Lo Spirito Santo trasforma, prende degli elementi che erano indirizzati alla morte e li vivifica. Lode Gesù Cristo. Egli vuole compiere questo miracolo. Questo è il vero miracolo di Dio. Gli altri sono frutti. Gli altri sono frutti. Quando tu vedi un segno, prodigio, è un frutto di questa azione principale. Gloria a Gesù Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Chiesa. Noi dobbiamo essere Chiesa. E la Chiesa è il corpo ben connesso al capo. Perché un corpo senza un capo è un corpo senza vita, è un mostro. E tutti quelli che non sono collegati, tu vedi, non c'è l'indirizzo, perché il capo è Gesù Cristo. Chi dà l'indirizzo di vita è il Signore. Gloria a Gesù Cristo. Ecco, vivere il soprannaturale è dire e predicare l'Evangelo, cioè la verità, predicare la verità. Paolo si fermava nelle piazze e parlava. Egli è come quelli, no, che frequentano i bar, no? Parla di Regina, di Juve, Roma, eccetera, Inter, Milan, eccetera, eccetera. Paolo era là che sta cercando di parlare di Cristo. E si raccoglievano tutti i pensatori, i filosofi, quelli che ragionavano, quelli che... E Paolo era là che... Alleluia. Dice, cosa vuole dire questo cianciatore e altri? Egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la resurrezione. Guarda qual era il centro della sua predicazione, dei suoi discorsi. Gesù e la resurrezione. Cosa abbiamo parlato? Come inizia? Noi possiamo anche organizzare un'omiletica, una predicazione forbita fatta passo dopo passo, ma lo Spirito Santo, che ama la Chiesa, e noi siamo nelle mani dello Spirito Santo, dà alla Chiesa il cibo, lo Spirito, attraverso la predicazione. E tu guarda la predicazione come è perfetta e precisa. Annunziava Gesù e la risurrezione. Oggi è vero, siamo in un tempo, però guarda le deviazioni anche sulla verità. Molti pensano che Gesù è là sulla croce, lo guardano, piangono, ma non pensano alla risurrezione. Pochi pensano alla risurrezione, pochi, perché qualcuno vuole cancellare quegli elementi di vita che producono vita. Gesù è risorto, oggi è la sua festa, perché Egli è risorto. Amen. Ed Egli vuole intervenire in ognuno di noi. Amen. La domenica è il giorno del Signore. Amen. È quel giorno che Egli ha stabilito nell'antico patto, che è un giorno, va dedicato a Lui. Perché se l'uomo osserva questo, vive una vita diversa. Se l'uomo osserva in qualche maniera e segue l'indirizzo di Dio, vive sulla terra in maniera diversa di chi non lo osserva. Sapevate? La vita eterna, futura, finché ci sono tanti che credono, sono stati battezzati, hanno creduto, credono in Gesù Cristo come figlio di Dio, la vita non gli sarà tolta. Ma il Signore è venuto e ha portato il regno di Dio sulla terra. Ha portato la salvezza e il regno di Dio. Egli vuole fare vivere al suo popolo, ai suoi figli, la sua legge, che è quella dello Spirito. E sai dove c'è la legge dello Spirito? Nella Chiesa, nella comunione. La Chiesa è la comunione. Al centro c'è sempre il capo. Egli se ne andò e lasciò il suo testimone agli apostoli. Chi sono gli apostoli? Coloro che più di tutti hanno mostrato Gesù nel loro tempo e hanno dato l'indirizzo, l'insegnamento. Perché poi dice, in quello che abbiamo letto, io sono banditore, dottore e apostolo, che dice tutto. Sono un banditore perché lo predico a tutti, un dottore perché egli ha la conoscenza, e apostolo perché tutti i cinque ministeri sono nell'apostolo, tutti. Il dono più grande è quello del governo. Tra tutti i doni, quello dono dell'apostolato è quello più grande, che è quello del governo, delle cose di Dio. Lode Gesù Cristo. E Paolo dice: sono stato costituito banditore, dottore e apostolo. Gloria a Gesù Cristo. E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: potremmo noi sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci rega agli orecchi delle cose strane. Perché a quei tempi quello che loro ascoltavano erano i pensieri raffinati di Aristotele, di Platone, eccetera, e di tutti loro poi che si sono susseguiti. Paolo è un rivoluzionario, è uno di quelli di più della, degli americani che sono andati sulla Luna, di più. E gli parla di una cosa nuova, stravolge i pensieri classici, stravolge tutto predicando la verità. E soprattutto gli ateniesi, i forestieri che dimoravano qui, non passavano il tempo in altro modo che a dire, ad ascoltare quello che c'era di più nuovo. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Europa, disse: ateniesi, io vedo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Qua tu devi capire lo Spirito Santo come opera attraverso un uomo che vuole servire con tutto il suo cuore il Signore. Egli è al centro del posto più grande di cultura del tempo conosciuto di allora. Non lo so oggi qual è. Forse dove danno il Nobel. Allora era Atene. Oggi non lo so, forse ce ne sono più di uno. Ma tu immagina Paolo cosa fa? È andato a dare vita. È andato a dare vita. Perché tutti i pensieri degli uomini, ci sono alcuni filosofi che avevano nella filosofia, tu pensa che la società di oggi, se noi, io credo un sociologo facendo un'analisi della società di oggi potrebbe mettere nei vari pensieri varie aree dell'uomo, della società. Paolo viene, va e predica la verità. Predica l'Evangelo, fratelli. Sai cosa stava predicando nel luogo più grande dove oggi, a livello di Aristotele e Platone, non credo ci sono personaggi a questo livello. C'è Paolo, era là. Era là. Senza timore, senza vergogna, predicando l'Evangelo. Gloria a Gesù Cristo. Dicendo gli elementi, parlando a un pubblico di un certo livello, esprimendosi nel livello, era formato, era un uomo di cultura, era un uomo istruito, un uomo formato. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annunzio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti di opere di mano d'uomo. L'uomo che cerca sempre di raffigurare nelle cose umane le cose del cielo, non abita. Noi stiamo pregando per la Chiesa nuova, per un luogo di culto, ma la Chiesa siamo noi, quello è il luogo di culto, l'area di culto, e vogliamo dare anche attraverso l'espressione dell'arte architettonica un indirizzo alla società contemporanea e futura. Comunichiamo anche attraverso l'arte, arte e comunicazione, giusto? Lode Gesù Cristo. Ma il corpo di Cristo, la Chiesa, siamo noi, e lo Spirito Santo Dio l'ha dato a noi per fare tutto il resto, anche quello. Cioè quello, tutto quello che noi facciamo ci è sottomesso, è un frutto che esce da noi. Dice: Dio non abita in templi fatti d'opera di mano d'uomo, non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di alcune cose. Egli che dà tutta la vita, il fiato e ogni cosa, guarda, gli spiega chi è Dio, gli spiega chi è il Signore Gesù Cristo, è colui che ha creato tutto, tutto, il Creatore. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini per dare perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini delle loro abitazioni, affinché cerchino Dio senza mai giungano a trovarlo come attrazione, perché Egli non sia lungi da ciascuno di noi. Difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a loro. Cioè, col ragionamento, l'Apostolo Paolo gli spiega che non può essere, se noi siamo progenie, non possiamo essere progenie dell'oro. Dio non è oro, o argento, o pietra scolpita dall'arte, dall'immaginazione umana. Il Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi. Guarda, gli annuncia Gesù, gli parla di Dio e poi dice che tutti si devono ravvedere. Un ravvedimento dentro. Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del fatto che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Resurrezione. Egli è risorto. Quando udirono mentovare la risurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe, altri dicevano: su questo noi ti sentiremo un'altra volta. Perché tu, quando gli parli della risurrezione, della potenza, del potere della risurrezione, gli uomini si strappano i capelli, i religiosi si strappavano i capelli. Gli uomini dice: ma che sta dicendo? Loro erano su pensieri effimeri, con l'infinito che finiva là, e lasciavano tutti nel sospeso. Paolo va e gli predica la vita. Gesù è venuto per portare la vita. Gloria a Gesù Cristo. Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Areopagita. Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Lode Gesù Cristo. Vedi il frutto? Qual è stato il frutto? Che alcuni si convertirono, furono compunti dalla predicazione, dalle parole di Paolo, che parlava di Gesù e della resurrezione, che si convertirono. Lode Gesù Cristo. L'uomo si converte. Che significa l'uomo si converte? Che cambia registro, cambia via, cambia modo di fare, si pente del male e chiede il perdono dei peccati, che gli sono perdonati, perché Gesù è venuto per perdonare tutti i peccati. Tutti i peccati. Egli sulla croce ha portato tutti i peccati. Questa mattina è venuto per perdonare tutti i peccati nostri. Signore, noi ti riconosciamo e ti vogliamo chiedere questa mattina, Padre, perdona tutti i nostri peccati. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Egli ha portato sulla croce ogni nostro peccato. Lode Gesù. E vuole fare questa operazione. La ripete. Ogni volta che noi andiamo ai piedi della croce e chiediamo il perdono dei peccati, egli ci perdona. Non è un fatto, dice, basta, una volta l'anno, per legge, una volta l'anno il sommo sacerdote entrava nel luogo santo, nel luogo santissimo, e c'era il perdono dei peccati per il popolo, una volta l'anno. No, ora, Gesù è il nostro sommo sacerdote, che opera costantemente per noi. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli ci perdona tutti i nostri peccati. Egli è morto sulla croce per perdonare i peccati del mondo, ma ricevono il perdono chi va a Lui. Questa mattina siamo venuti a Lui. Lo riconosciamo come nostro Dio e nostro Salvatore. Il perdono dei peccati è per noi. E c'è il potere, nel suo spirito c'è il potere della resurrezione. Egli, quello che tocca, lo fa risorgere. Egli tocca quello che è morto, perché il peccato produce morte, e quello che egli tocca lo vivifica. Risorge. Egli vuole toccare ogni parte nostra che è morta e la vuole fare risorgere in vita. Egli vuole toccare l'anima nostra, e l'anima è qualcosa di grande, di immenso, e vuole intervenire in tutta l'anima nostra, tutta l'anima nostra. E dove noi lo facciamo entrare? Egli dà vita. L'anima è un territorio, poi apriamo un'altra predicazione, un altro tempo. Egli vuole mettere vita nella nostra vita. In questo tempo, in questo spazio temporale, per testimoniare di Lui. Perché senza il suo spirito non possiamo fare nulla, non possiamo fare l'opera sua. Noi possiamo annunziare il suo nome, confessare il suo nome per il suo spirito.
Amen.
Gloria a Gesù Cristo. Pronunzi il nome di Gesù Cristo. Quando tu lo pronunzi, se tu lo pronunzi, pronunzialo, glorificalo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Egli è venuto per dare vita, e vita in abbondanza, affinché tutti coloro che si avvicinano a noi possano essere toccati dalla vita. Questa mattina, tornando a casa, tu porterai la vita. Non contaminare il tuo cuore con pensieri cattivi. Preservalo, quello che tu hai ricevuto questa mattina, che è santo, ritienilo, il tuo pensiero, rivolgilo al Signore. Quando torni a casa, lascia stare il sugo, si deve fare il sugo, ma non ti affliggere per il sugo, non ti affliggere per i piatti, non ti affliggere, porta quello che tu hai ricevuto, affinché quelli vicino a te possano sentire la vita di Dio, che si sente la vita di Dio, la vita di Dio si sente. Lode Gesù Cristo. Oggi hanno inventato, per ricaricare cellulari, strumenti elettronici, una specie di wireless. Tu avvicini lo strumento, per vicinanza. L'uomo l'ha inventato, ma nelle cose di Dio c'è sempre stato. Chi si avvicina a noi viene toccato. Dice, ma... Quindi quando noi portiamo Cristo, non lo contiamo niente. Questa mattina porta Cristo. Oggi è il giorno del Signore. Riusciamo noi a vincere tutte le forze, i pensieri, il carattere. Riusciamo noi? Lo so che fuori in quella strada ci sono noi gli amici, i nemici. Dice, ma quando finisce sto culto? Ma sto pastore, dice, non mi sopporta. Quando tentano di avvicinarsi, mandatela a casa, via. Glorificate il nome di Gesù Cristo. Quello che tu hai ritenuto questa mattina, la vita di Dio che hai ricevuto, trasmettila agli altri, dalla agli altri. Digli che Gesù è morto e ancora di più è risorto per te. Credi che Egli ti vuole perdonare i peccati, ti vuole riempire di vita, ti vuole ungere col suo spirito, ti vuole riempire della sua potenza. La sua potenza nel nome di Gesù Cristo. Passiamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Santo, santo è il nome di Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare il Signore. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, urra taikini.
Affinché il Padre possa giubbare e fare questa legge che qui ha trovato. Anche per gli anziani, gli diaconi, gli operai e per tutta la Chiesa, Signore. Per ogni piccola giuntura, Signore. Grazie per ogni cosa. Padre, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ti vogliamo pregare per l'offerta, benedicilo, Padre, questo servizio sacro a te, tu conosci i bisogni, intervieni tu nel nome di Gesù Cristo. Coro. Alleluia, se tu lo pronunci con tutto il tuo cuore, tutta l'anima tua, tu vedrai che lo Spirito Santo scorrerà attraverso di te. Gloria a Gesù Cristo. Se senti resistenze, e allora è là che devi glorificare. Senti resistenze, glorificare il nome di Gesù Cristo, e allora è là che devi vincere. Contro ogni pensiero, contro ogni ragionamento, pronunzi il nome di Gesù Cristo. Innalza il nome del Signore. Adoralo. Pregalo. Lodalo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. E il Signore, nella sera in cui fu tradito, egli prese il pane e disse: questo è il mio corpo, che viene spezzato per voi. Mangiatene tutti, prendetene tutti. fate questo in memoria di me. Gloria a Gesù Cristo. Egli ci vuole in una comunione intima. Egli vuole ognuno di noi che partecipiamo a questa comunione. Poi prese il calice e disse: questo è il mio sangue che viene versato per voi, bevetene tutti, fate questo in memoria di me. Egli stava annunziando l'opera della croce, e con il pane e con il vino annunziava loro, rendendo partecipe tutti dello stesso pane, dello stesso cibo e della stessa bevanda. Lode Gesù Cristo. Siamo tutti partecipi a quest'unico corpo, Gesù Cristo. E c'è unzione e vita, c'è potenza, c'è guarigione, c'è salute nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Coro.